Libro del profeta Malachia, se non lo trovate, è prima di Matteo. Libro del profeta Malachia, capitolo 4. Leggeremo questo capitolo, sono 6 versetti. Poi vi chiedo di non chiudere subito la Bibbia. Spero che l'abbiate cartacea, ora non perché io sono, come dire, uno di quelli che attaccati soltanto a, com'è? Antico, non lo so se si può dire così, ma non è per quel motivo lì, ma più che altro perché vi vorrei fare un esperimento, un'esperienza tattile, no? Quindi dovremo toccarla la Bibbia, sfogliarla, perché ci aiuterà anche ad immergerci nella storia che leggeremo questa sera, nel messaggio che Dio ci vuole dare. Quindi se avete una Bibbia cartacea, tenetela aperta e poi dopo vi darò altre indicazioni. Malachia capitolo 4. A Dio la gloria. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli, fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Fin qui la lettura della parola del Signore, anche perché l'Antico Testamento è terminato. Ora, l'esperienza che vorrei farvi fare è sfogliare le pagine. Andiamo avanti, vedrete che troverete l'introduzione al Nuovo Testamento, poi abbiamo Vangelo di Matteo, capitolo 1, capitolo 2, e poi abbiamo il capitolo 3. Quindi avete notato con molta facilità, siamo arrivati al Vangelo di Matteo, capitolo 3, ed è scritto così in Matteo 3. In quei giorni venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile». Fin qui la lettura della parola del Signore. Questa sera, anche se questi due brani sembrano così, che non hanno, come dire, non hanno paralleli insieme dal punto di vista del messaggio, ma c'è un filo conduttore, perché il libro di Malachia è l'ultima voce profetica prima di un periodo che i commentatori, ma storicamente è sempre stato definito così, inizierà dopo Malachia un lungo periodo di circa 400-450 anni che verrà chiamato il silenzio di Dio. E io questa sera vorrei parlarvi di questo, vorrei parlarvi della potenza del silenzio di Dio. Ora, questo silenzio di Dio si va a manifestare tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ora, questo silenzio ci parla di assenza di profeti. I profeti rappresentavano la parola di Dio, erano messaggeri di quello che Dio voleva dire al popolo e non c'erano rivelazioni. E tra Malachia e Giovanni Battista ci saranno 400-450 anni di silenzio. Ora, non so se voi avete mai fatto questa esperienza, noi mariti immagino di sì, ma avete notato che quando le nostre mogli non parlano, noi cominciamo a chiederci cosa abbiamo fatto. Magari non abbiamo fatto niente, ma tu dici, per non sbagliare, intanto mi pongo una domanda. E avete notato che più il silenzio diventa lungo e più, diciamo, inizialmente cominciamo a pensare forse mi sono dimenticato di buttare l'immondizia, che nel mio caso è quasi sempre la risposta giusta. Ma poi quando il silenzio aumenta, cominci a porti delle domande più profonde. Ho dimenticato un evento importante, non è che era l'anniversario? Forse dovevamo affrontare un tema di coppia importante? Forse ha bisogno di qualcosa? Cominciamo a pensarle di tutti i colori. E Dio utilizza il silenzio affinché noi possiamo porci delle domande. E Dio si mette in atto il suo silenzio non come un padre capriccioso, ma come un buon padre che dopo abbondantemente aver parlato ai suoi figli stabilisce che è giunto il tempo che i suoi figli cominciano a sentire la mancanza della sua voce. E la Bibbia dice che Dio, dopo aver parlato dopo molte volte e dopo molti profeti, egli ha mandato il suo figlio per parlare a noi. Ma prima di poter arrivare Gesù, prima di Gesù ci sarà Giovanni Battista, ma prima di Giovanni Battista ci saranno 400 lunghi anni di silenzio. Ma prima di questo grande silenzio Dio aveva parlato in un modo incredibile. Dio aveva parlato in una maniera meravigliosa. Ora Dio richiama il suo popolo, per esempio, al pentimento attraverso il profeta Amos ed Osea. Dio parla e avverte il suo popolo sul giudizio imminente, lo farà attraverso Isaia, Geremia ed Ezechiele. Oh, Dio consola e promette la restaurazione del suo popolo, lo farà attraverso Ageo e Zaccaria. E Dio parlerà del giudizio sulle nazioni, parlerà degli ultimi tempi attraverso Abdia, attraverso Gioele e attraverso Malachia. Dio incoraggerà il suo popolo alla santità, al rinnovamento, alla ricerca della comunione con lui attraverso Michea, Sofonia e Abacuc. Quante volte Dio ti ha parlato? Quante volte, e ho fatto un elenco dei profeti e i temi, Dio magari ti ha parlato a un campeggio, e sei stato a raduno il 6 gennaio e Dio ti ha parlato, e sei stato allo studio biblico in chiesa e Dio ti ha parlato, e Dio forse da tanto tempo ti sta parlando e ti sta dicendo quella relazione non va bene, quel lavoro non va bene, quell'impegno che ti sei preso nella tua vita non va bene, oppure Dio ti sta parlando e ti sta incoraggiando e ti sta dicendo vai, opera nella mia messe, lascia tutto e seguimi. Ma noi continuiamo a fare altre domande a Dio e Dio comincerà a mettersi in silenzio. Tutto questo grande periodo dove Dio parla culmina con Malachia, che chiude il ciclo profetico con un annuncio preciso: Dio manderà il profeta Elia prima del giorno del Signore, cioè prima del ritorno del Signore. E Elia, l'Elia di cui sta parlando Malachia, sta parlando profeticamente di Giovanni Battista. di questa voce che griderà nel deserto. E la profezia di Malachia, pensate, è costruita attorno a 7 domande che il popolo pose a Dio. Sapete, il popolo chiederà queste cose al Signore. Il popolo chiederà a Dio: in che modo ci hai amati? In che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? In che modo ti abbiamo contaminato? In che modo ti abbiamo stancato? In quale modo ritorneremo a te? In che modo ti abbiamo derubato? In che modo abbiamo parlato contro di te? Il libro più antico della Bibbia non è Genesi, ma è Giobbe. E il libro di Giobbe ha un messaggio centrale: fino a quando tu contenderai e sarai il censore dell'Eterno? Fin dall'inizio Dio ha messo le cose in chiaro: io parlo, tu ascolti. E fin quando tu non stai in silenzio, io non posso parlare. E se tu non stai in silenzio, io sto in silenzio. Spesso ci concentriamo su quello che Dio deve fare per noi. Signore, quando risponderai a questa preghiera? Signore, ma come mi aiuterai in questa situazione? Signore, ma come opererai in questa circostanza? Signore, ma come mi libererai? Signore, ma in che modo ti sto stancando? Signore, ma in che modo ti sto derubando? Cioè, in che modo sto togliendo qualcosa a te? Signore, ma perché? Signore, come mai? E Dio è lì in silenzio. E il Signore cerca di attirarci a Lui, non dandoci qualcosa, ma togliendoci qualcosa, come per esempio togliere la sua voce, restando in silenzio. E Giovanni Battista rompe il silenzio di Dio. Allora Dio, dopo 400 anni, con un popolo sfiancato, un popolo che si era ormai fatto la sua religione, i farisei, i sadducei, un popolo che ormai non sentiva più la voce di Dio, ma si era abituato ad andare nel tempio, aveva messo delle regole, erano diventati religiosi. Era un popolo che non si poneva più domande, era un popolo che non si chiedeva più: Dio, perché non parli? Dio ci aiuti, fratelli, sorelle, a porci sempre questa domanda quando non ci sentiamo in comunione con Dio, quando non sentiamo che Dio ci parla. Signore, perché non mi parli? Cosa devo cambiare nella mia vita? E Dio rompe il silenzio dopo 400 anni e lo fa con un messaggio potente, un messaggio diretto, un messaggio senza compromessi, che può essere considerata una terapia d'urto. Vuoi ritornare a sentire la voce di Dio? Vuoi ritornare a sentire, ad avere la guida di Dio? Vuoi ritornare non ad essere un credente semplicemente che si definisce tale, ma un uomo e una donna che, come Mosè, parla bocca a bocca con Dio? Perché questo è possibile, fratelli, perché Gesù con la sua morte ha squarciato la cortina del Tempio, e la Bibbia dice che ognuno di noi può entrare alla presenza di Dio, e quando tu sei alla presenza di Dio, Dio ti parla. Fratelli, sorelle, Dio ci aiuti ad essere un popolo che ascolta la voce di Dio. Un popolo che non è dipendente dalle circostanze. Un popolo che non cerca l'approvazione da quello che accade intorno a sé, ma da ciò che accade dentro di sé. E se vogliamo sentire di nuovo fortemente, magari non riguarda tutti questa parola, ma se c'è qualcuno che magari sei un buon credente, servi Dio in chiesa, ma è tanto tempo che non senti la voce di Dio, questa parola è per te, perché Dio ti vuole parlare. Dio ha delle cose da dirti, ma per dirtele devi stare in silenzio, devi ascoltarlo, dobbiamo ascoltarlo. E Dio ha pronto per me e per te una terapia d'urto, perché questo popolo era abituato alla religiosità, era diventato formale, ed avevano un cuore distante da Dio. E Giovanni Battista predicherà in un modo che arriverà al cuore del popolo, scuotendolo dal torpore spirituale, preparando la venuta al Messia. Fratelli, sorelle, Gesù è potente. Amen. La parola di Dio è potente. Ma sapete, una cosa che stiamo vedendo in queste ultime settimane a Monte Rotondo, e Dio ci sta parlando, la condividiamo con voi, è che il seme per portare frutto deve cadere in un terreno adeguato. Giovanni Battista doveva preparare il terreno, doveva dissodare il campo degli israeliti. Immaginate Gesù, il figlio di Dio, il Messia, aveva bisogno che il terreno fosse preparato. Io e te dobbiamo preparare il terreno se vogliamo vedere il seme della parola di Dio crescere in tutta la sua forza. Dio resta in silenzio, ma quando deve parlare lo fa con forza. E attraverso Giovanni Battista la prima cosa che il Signore condividerà con il popolo è che il suo è un messaggio radicale di ravvedimento. E Giovanni inizia il suo ministero proclamando un messaggio diretto e potente. In quei giorni comparve Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. Immaginate un popolo che per 400 anni non ha avuto profeti, non ha avuto più parola di Dio, non ha avuto più un messaggio. E la prima cosa che Dio dice a questo popolo non è: allora che vogliamo fare? Che dici? Vogliamo riprendere un attimino com'è la situazione? Ne vogliamo parlare? Dio non scende a compromessi. Se noi vogliamo vedere la gloria di Dio, la potenza di Dio nella nostra vita, il primo passaggio, fratelli, sorelle, è il pentimento. Pentitevi, perché Gesù sta arrivando, il regno di Dio è vicino. E la parola pentitevi in greco è metanoeite, che significa innanzitutto cambiare mentalità. Deriva da meta, che significa oltre, dopo, e nous, che è mente, pensiero. Quindi una traduzione migliore sarebbe: cambiate mente, cambiate prospettiva, cambiate pensiero. E Giovanni Battista arriva e dice: allora tutto quello che avete pensato fino ad oggi non vale, non vale. Tutto quello che tu hai creduto giusto fino ad oggi, se non hai sentito la voce di Dio, non funziona. E Dio dopo 400 anni, la prima cosa che dice a questo popolo non è: ti voglio bene. Forse noi avremmo detto: ti voglio bene per imbuonirceli, per aprirci un varco. Ma Dio è onesto con loro, è Dio onesto con noi. La prima cosa importante, fratelli, è che noi cambiamo mentalità tante volte davanti anche alla nostra vita, anche se abbiamo fatto già un'esperienza col Signore. Tutti noi abbiamo bisogno ogni giorno di ritornare alla croce, abbiamo bisogno di permettere a Dio di cambiare la nostra mente. L'Apostolo Pietro dirà: cingete i fianchi della vostra mente. Fratelli, sorelle, la vita di tutti i giorni, il mondo, la società cerca di plasmare, di cambiare la nostra mente. A volte, anche durante il nostro percorso cristiano, rischiamo di allontanarci dal modo giusto di dialogare con Dio. E il Signore ci dice: ritorna a me, cambia. Cambia mente, cambia prospettiva, perché questo non è solo un rimorso emotivo, non è soltanto un mi dispiace che è andata così, ma è una trasformazione profonda del modo di pensare e di vivere. Se vogliamo ascoltare Dio che ci parla tutti i giorni, abbiamo bisogno di essere come Gesù. E non è facile essere come Gesù, perché Gesù è perfetto. Ma lui ha detto: siate santi come io sono santo. Lui ha detto: siate miei imitatori. E allora vogliamo dire innanzitutto: Signore, io mi voglio pentire, perché è bello pentirsi davanti a Dio. E non lo deve fare soltanto chi ancora non ha accettato Gesù, ma ogni giorno: Signore, io mi voglio pentire, voglio cambiare mente, voglio che la mia mente sia trasformata, perché io voglio una scossa nella mia vita. Io non voglio vivere una vita dipendente dalle circostanze, ma io voglio sentire la voce di Dio. Io voglio sentire la voce di Dio, io voglio sentire che Dio mi parla. Era una chiamata anche a un ravvedimento autentico e non rituale. Giovanni denuncia apertamente l'ipocrisia religiosa. E Giovanni Battista mette in evidenza che ormai loro si sentivano appartenenti ad un'etnia religiosa. come garanzia di salvezza. Fratelli, penso che tutti noi sappiamo che il fatto che siamo evangelici e frequentiamo una chiesa non è sinonimo di salvezza, ma ogni tanto è buono ricordarcelo, perché quei israeliti dicevano: nostro padre è Abramo, mio padre mi ha cresciuto, io vivo in chiesa, vengo in chiesa, ascolto le predicazioni, sono un buon credente, ho la sana dottrina. Dietro questa affermazione, fratelli, si potrebbero scrivere, penso, centinaia di libri. Ho la sana dottrina. E gloria a Dio se abbiamo la sana dottrina, ma è meglio metterla in pratica. Perché intorno alla religione possiamo costruire molti castelli, ma di sabbia, mentre noi vogliamo la sostanza. E Giovanni Battista diceva: arriverà Gesù, il Messia sta per arrivare, ma ricordatevi che lui non si allineerà ai vostri rituali, ma lui desidera un cuore autentico. Giovanni sottolinea che ciò che conta non è l'apparenza religiosa, ma una vita trasformata, una vita dove si può vedere l'evidenza di un cambiamento. E Giovanni Battista parla anche del battesimo come segno di rottura, e il battesimo di Giovanni è soprattutto un segno di rottura con il passato, in preparazione per il nuovo che Dio stava per fare. Sapete, c'è bisogno di prendere posizione. Fratelli, sorelle, c'è bisogno di prendere posizione. Fratelli, sorelle, c'è bisogno di prendere posizione. Sta diventando sempre più difficile. Non so qual è la vostra esperienza, ma spesso parlo con alcuni credenti o mi trovo in delle circostanze dove magari incontriamo qualche amico e mi dice: ah, ma lui è il mio pastore, perché tu sei evangelico? Non prendiamo più posizione, aspettiamo il momento giusto. E Giovanni Battista battezzerà coloro che riceveranno la venuta del regno di Dio non come il battesimo in acqua nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo, ma era un simbolo di rottura, era un modo per dire: nel frattempo che il Messia arriva, io intanto ho già deciso di seguirlo. Ci pensate che fede che avevano avuto quegli uomini? Ancora non avevano visto il Messia e già si battezzavano in prospettiva dell'adempimento della promessa di Dio. E tanti hanno ricevuto Cristo nella loro vita, l'hanno ricevuto come personale salvatore, ma ancora non hanno fatto il patto in acqua. Perché? Ci devo pensare, devo vedere. La Bibbia dice che è un comando: se hai ricevuto Cristo come personale salvatore, allora la Bibbia ti dice: prendi una posizione, fai un patto col Signore. E Giovanni, dice la Bibbia, si presentò nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Dio ci aiuti ad avere atti radicali nella nostra vita, dove le persone intorno a noi non ci vedano come dei radicalisti o dei talebani, ma dove si possa vedere nettamente la differenza tra come ero prima e come sono oggi, tra come ero prima, avete visto come le diete, il prima e il dopo, no? Se io vado da un dietologo e mi fa vedere il prima e dopo, prima era 70 kg e dopo è 68, non ci vado. Ma avete visto che foto vi fanno vedere? Era 100.000 kg, adesso è 50 kg, ma come ha fatto? Questa è l'opera che fa Dio. Pesavi 150 kg e dopo diventi un figurino, 50-60 kg. Cioè, ah, mi converto. Però è questa, è lampante. A volte ci sono delle opere dove dicono: io ho il Signore, ma tu dici: però non capisco, ci voglio pure credere che Dio ha fatto qualcosa in te, però aiutami, perché non vedo una grande differenza. A volte devi avere più fede in quello che ti dicono che nel credere che Dio ha fatto un'opera. E a volte anche tanti di noi che frequentiamo la Chiesa da tanti anni non si vede più questa differenza. Signore, aiutaci, come abbiamo risposto a il primo giorno che abbiamo preso scelte radicali, scelte per te. Ci sono ancora fratelli, sorelle, cristiani che per il Signore lasciano situazioni che Dio non approva, che fanno scelte che per il mondo sono controcorrente, ma che Dio onorerà. E il Signore richiama, infine, alla prospettiva corretta. Giovanni predica con un senso di urgenza, avvertendo il popolo che stava finendo la stagione dei profeti. Giovanni dice: guardate, la stagione dei profeti, io sono l'ultimo. Con Giovanni Battista si chiude l'Antico Testamento. Io sono l'ultimo. Si stava chiudendo la stagione degli intermediari, perché stava per arrivare colui che doveva venire. E Giovanni Battista indica Gesù non come la soluzione, ma Giovanni Battista indica Gesù come la soluzione definitiva per l'uomo, per ritornare ad ascoltare la voce di Dio, per ritornare ad avere comunione con Dio. Per diversi anni io ho cercato il battesimo nello Spirito Santo, per circa 7 anni. E poi ho incontrato un pastore che mi ha dato una formula magica. Non glielo dico al fratello Alberto, che poi mi sente? Sono finito. Mi scomunicherà. Incontro questo pastore anziano che dice: adesso ti do la soluzione. Io ero frustrato, perché dicevo: ma io sono salvato, il Signore mi ha salvato a 16 anni, volevo servirlo, suonavo il violino, facevo tante cose, però perché, Signore, non mi batte? Perché non sento la tua voce? Perché? E incontro questo fratello anziano e dice: adesso te la do io la soluzione. Dimmi. La soluzione è: devi ritornare alla croce. Ma come? Io sono salvato. Fratelli, tutti i nostri problemi, non la maggior parte, si risolvono alla croce. Sapete, so che stasera non vi ho detto nulla di nuovo, e a volte il Signore ci ripete per ricordarci. Sapete, tutti i nostri problemi si risolvono soltanto quando noi torniamo alla croce, e a volte, andando avanti nella nostra fede, servendo Dio in chiesa, magari battezzati nello Spirito Santo, magari predichiamo pure, siamo monitori, responsabili dei giovani, siamo impegnati, amministriamo la parola di Dio, abbiamo confidenza con le cose di Dio, rischiamo di fare una cosa che fecero pure la mamma e il papà di Gesù: ci dimentichiamo Gesù nel Tempio. Fratelli, Dio ci aiuti a non essere mai professionisti della parola. Dio ci aiuti a non dimenticare mai che la soluzione definitiva è ritornare all'opera della croce. Cioè, quell'opera ci parla del perdono, dell'intervento, e Giovanni Battista dirà: verrà colui che non vi battezzerà come faccio io, in funzione di un ravvedimento. Era una sorta di promessa, era un po' come quando due sposini vanno al comune e fanno la promessa di matrimonio, ma il matrimonio vero è quando poi vai davanti al ministro e metti le firme. Il matrimonio vero non è questo, ma il matrimonio vero è quando la sposa incontra lo sposo. Matrimonio non è essere in chiesa, il matrimonio non è avere una bella chiesa, grande o piccola che sia, o avere attività o servire Dio. Il matrimonio è quando io e te, che siamo la sposa, viviamo in comunione con lo sposo. Ecco la prospettiva che chiama Giovanni Battista. Giovanni dice: Dio, dopo che voi avete fatto una testa così... Poi le ultime 7 domande che avete fatto in Malachia avete proprio esagerato. Dio si è messo in stand by, non vi ha parlato più, ma dopo 400 anni è qui e vi chiama, ci chiama ancora oggi ad avere la prospettiva corretta. Non ci sono intermediari, ma c'è colui che doveva venire. E questa sera Gesù è qui in mezzo a noi. Gesù è qui in mezzo a noi. Molte situazioni familiari, problemi familiari, lavorativi, fisici, qualsiasi sia la nostra esigenza, si risolve tutta alla croce, non con intermediari, non con parole opache sulla spalla, ma neanche fratelli e sorelle avendo una cultura biblica vasta. Si risolve mangiando la parola di Dio, assimilando e facendo sì che il pane che è disceso dal cielo, Cristo Gesù, non rimanga sulla tavola, ma che diventi veramente cibo per noi e che attraverso la sua opera nella nostra vita noi possiamo ritornare ogni giorno ad avere la voce di Dio. Quanto è bello ascoltare la voce di Dio. Io sono sicuro che tutti noi qui presenti, e se non ti è capitato, io prego che ti possa succedere, abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita la voce di Dio che ci ha detto fai questo, ci ha guidato, ci ha parlato. Ma poi a volte cominciamo a diventare, no? Cominciamo a prendere confidenza, ma Dio ci aiuti a ascoltare la sua voce. Ci vogliamo alzare in piedi alla sua presenza. Alleluia. Dio ritorna a parlare, Dio sta ritornando a parlarti. E la prima cosa che ti dice: il mio messaggio è radicale, il suo appello al pentimento è senza compromessi. Non mettere paletti a Dio, non dire Signore, io ti seguirò se tu mi liberi, se tu mi metti in libertà. Tanti propongono a Dio delle soluzioni, ma noi invece vogliamo dire, Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. Questa sera il Signore ti vuole salvare. Questa sera il Signore vuole finalmente fare quello che desidera fare da tanto tempo. Forse tu dici, ma io non sento la voce di Dio. Voi dite che sentite la voce di Dio, ma io non sento la voce di Dio. Dio è in silenzio perché sta aspettando che tu confessi con le tue labbra, Signore, io mi pento, ho bisogno di te. E vedrai che appena pronuncerai queste parole con tutto il tuo cuore, Cristo entrerà nel tuo cuore. E la prima parola che sentirai sarà, figlio mio, figlia mia, io ti ho salvato, io ti ho perdonato. Alleluia. 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 La strada dell'Evangelo, perché Cristo è l'Evangelo, Cristo è la buona notizia, si apre attraverso una predicazione che non lascia spazio alla comodità spirituale. La predicazione di Giovanni Battista non lascia spazio alla comodità spirituale, ma richiedeva un cambiamento immediato e profondo. Puoi dire che questo cambiamento c'è nella tua vita? Non lo devi creare tu, non è qualcosa di umano, ma è qualcosa di spirituale, viene dall'alto. Questa non è una parola di condanna o di giudizio, ma Dio è qui questa sera perché vuole finalmente farti vivere la vita che ha preparato per te. Una vita meravigliosa, non fatta di assenza di difficoltà, ma io ti voglio dire una vita vera, vera, una vita bella, perché servire Dio è la cosa più bella che possiamo fare, che ci può succedere. O ti verranno dei problemi, ci sarà la persecuzione, le difficoltà, ma vuoi mettere sentire la voce di Dio? Vuoi mettere parlare con il proprio creatore? Vuoi mettere sentire la guida dello Spirito Santo? Signore, fai che noi possiamo essere una chiesa pentecostale, ma soprattutto una chiesa che vive la Pentecoste, non che parla dello Spirito Santo, non che predica lo Spirito Santo, ma che vive la pienezza che viene dallo Spirito Santo. Alleluia! è questa la vita che Dio ha immaginato per te, non fatta di schemi religiosi, non fatta di un insieme di regole religiose, non fatta di uomini religiosi che ti dicono come devi vivere la tua vita, ma è fatta di un Dio che si prende cura di te, di un Dio che ti parla ogni giorno e che ti conduce con la sua mano. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, parla, continua a parlare, Dio continuerà a parlarti, continuiamo a rimanere connessi con la voce di Dio. Alleluia, adoriamo il Signore.